Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, benvenuti su Zainet, ultimo appuntamento della settimana, appuntamento dedicato alla cultura. Oggi però una puntata speciale, avremo un'intervista con Daniele Luttazzi, grande comico, soprattutto satiro, se così si può definire, ai giorni d'oggi naturalmente un individuo, perché i satiri erano naturalmente quelli che vivevano nel periodo greco e romano, spero di aver detto giusto, non lo so. Intanto con me oggi in diretta la giovane reporter India, ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
Alla puntata hanno collaborato anche però Michelangelo e Giulio, che hanno realizzato l'intervista a Daniele Luttazzi. Ricordiamo che la rivista Zainet di questo mese, che troverete in tutte le vostre scuole, ha proprio un'intervista lunghissima a Daniele Luttazzi, che racconta proprio il suo spettacolo che si chiama Decameron. Peraltro questa settimana, cioè stasera e domani, sarà proprio a Firenze con il suo Decameron. Avremo modo comunque di approfondire il tema, prima però di cominciare ad entrarci nella questione di Daniele Luttazzi e del suo spettacolo. Parliamo ovviamente di censura, non è stato soltanto l'unico a essere censurato in televisione, anche molti artisti lo sono stati nella storia della musica. Uno di questi è Lucio Dalla, una delle prime canzoni che ha scritto si chiama 4 marzo 1943, una canzone che racconta la nascita di un individuo speciale, intanto la sua data di nascita, il 4 marzo 1943, e però alla fine c'era una frase che viene totalmente cambiata rispetto a quella che noi sentiremo la versione già censurata, 4 marzo 1943.
Zainet, la radio che fa scuola.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a Nina Nanna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Sua breve vita è il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, del porto mi chiamò Gesù bambino.
Ritorniamo in onda, sempre su Zainet. Abbiamo sentito questa bellissima canzone di Lucio Dalla. Non possiamo dire com'era l'ultima frase perché l'hanno censurata, perché c'era una parolaccia che non si poteva sentire nemmeno al tempo. Intanto ascoltiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione a proposito di Daniele Luttazzi, ma poi naturalmente dedicheremo una parte di Zainet anche alle nuove uscite, alla classifica dei film, dei libri e della musica più ascoltata della settimana.
Daniele Luttazzi, all'anagrafe Daniele Fabbri, è un attore comico italiano. Pochi sanno che è anche un illustratore, fondatore della rivista Comics. Dopo aver portato in scena alcune opere teatrali e aver pubblicato alcuni libri come Va dove ti porta il clito, parodia del romanzo di Susanna Tamaro, Vai dove ti porta il cuore, il successo arriva a metà degli anni 90 con le sue interpretazioni comiche nella trasmissione Mai dire gol. Nel 2001 Luttazzi porta in televisione il talk show Satiricon, che viene però interrotto alla 12ª puntata dopo l'intervista ad un allora sconosciuto Marco Travaglio. Una nuova sospensione di un programma televisivo, questa volta il varietà satirico Decameron sulla 7, avviene poi nel 2007. Da allora Luttazzi, messa da parte l'esperienza sul piccolo schermo, continua ad apparire solo in teatro, con grande successo di pubblico.
Abbiamo ascoltato la scheda che ha preparato la nostra redazione. Insieme a me oggi in diretta abbiamo India, del liceo socio-psicopedagogico Berti di Torino. Ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
Tu segui Daniele Luttazzi? L'hai seguito in qualche modo in televisione o a teatro? L'hai già visto?
Ma diciamo, ho seguito appunto in prima persona non particolarmente, diciamo, non ho questa passione così spiccata, però comunque conosco molti conoscenti appunto che lo seguono, che lo stimano, e quindi comunque ho avuto modo di avvicinarmi alla sua fama, ma in modo da appunto avere un'infarinatura generale dei suoi contenuti e della sua appunto professione che svolge.
Cosa pensi tu della censura? Cioè nel 2009, quest'anno, secondo te è una roba grave che ci sia ancora la censura in televisione? Non dovrebbe esserci? Dovrebbe esserci forse su contenuti diversi rispetto a quelli che censurano normalmente?
Ma secondo me la censura può essere adeguata a seconda appunto di ciò che viene censurato. Nel 2009 io penso che ci dovrebbe essere la libertà, ma non soltanto la libertà appunto di parola, piuttosto che negli atteggiamenti e nei comportamenti, ma proprio nel soggetto libero, quindi nella libertà di poter esprimersi trasmettendo i contenuti che si ritengono più adeguati nella forma che si ritiene altrettanto valida.
Allora ascoltiamo questa divertente intervista a Daniele Luttazzi, realizzata da due nostri colleghi, ovvero Michelangelo e Giulio. Michelangelo della Facoltà di Economia di Torino, Giulio del Politecnico di Torino. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Daniele Luttazzi, che ricordiamo stasera e domani sarà a Firenze. Pronto?
È pronto, salve Valeria, un piacere, un privilegio, come va?
Benissimo, e tu come stai? Allora, oggi chiacchieriamo con te a proposito di questo spettacolo che si chiama Il Decameron, però cedo subito la parola ai miei due colleghi, giovani reporter, Michelangelo e Giulio.
Benissimo, ciao Michelangelo, ciao Giulio.
Ciao Daniele. Se dovessi parlare del tuo spettacolo a delle persone neofite che non hanno mai assistito a uno spettacolo satirico,
sì,
in particolare a un tuo spettacolo, a quello di Dario Fo, eccetera, come glielo spiegheresti?
Spiegherei così: la satira, che molto semplicemente è un punto di vista e un po' di memoria. La satira fa ridere, però ricordando i fatti, addossando responsabilità, eccetera, e quindi si ride in un modo diverso rispetto alle risate che normalmente uno fa quando programmi televisivi. I programmi televisivi sono programmi comici e sono l'equivalente dello zucchero filato. La satira è il pollo arrosto. Di una dieta a base di zucchero filato alla fine si muore. Ci vuole anche il pollo arrosto, ovviamente. Il pollo arrosto è la satira. E dopodiché, in questo monologo che si chiama appunto Decameron, io racconto dal punto di vista satirico mio personale quello che è capitato in Italia e nel mondo nell'ultimo, da quando hanno chiuso Decameron per censura nel dicembre 2007 fino a oggi. È un monologo contro la politica reazionaria e classista del governo Berlusconi, contro l'opposizione inesistente del PD, contro le ingerenze del Vaticano e i suoi privilegi, e contro anche la satira quando viene usata in maniera strumentale per far firmare dei referendum, diciamo così, in maniera partitica. La satira fa sempre politica da quando è nata, fin dagli albori, dall'antica Grecia, penso ai spettacoli di Aristofane, che se la prendevano con i politici del tempo. Aristofane se la prendeva con Cleone, con i democratici dell'epoca, che erano un partito di guerra fondai, se la prendeva con le ideologie dell'epoca, e quindi contro la filosofia socratica e contro la religione politeista. La stessa cosa la satira fa oggi, insomma, i sottotemi sono politica, sesso, religione e morte, che sono i temi, come dire, cui la vita viene riassunta, insomma, no? E quindi la satira, così come allora, anche oggi, e questo è quello che succede, a teatro ancora uno spazio libero, e quindi l'invito è a 2 ore di libertà festosa, ecco.
Ciao Daniele, sono Giulio. La satira però è spesso contrastata da una feroce censura nei sì. tempi. E la locandina di questo spettacolo abbiamo saputo che ha sofferto di questa censura. La locandina stessa potrebbe essere un inizio di satira, è un aperitivo a questo pranzo luculiano a base di pollo?
Ma sì, perché in realtà non è una semplice locandina tipografica, dentro c'è un'immagine fotografica da me ideata, che è una gag satirica visiva, no? E quindi è ovvio che anche quella fa scalpore. La cosa che mi fa molto sorridere è che, come dire, le amministrazioni comunali o gli uffici affissioni dei comuni decidono che quel manifesto non può essere affisso in giro per la città, e poi non dappertutto, ovviamente, non so, ci sono zone come Roma dove questo manifesto viene affisso formato magnum, diciamo, 6 metri per 3 su tutte le consolari che portano a Roma, e altri posti come ad esempio Bologna o Torino, gli dice dei posti dove è stato questo, dove il manifesto non può essere affisso, e quindi io devo ricorrere alla ristampa con un'alternativa, e c'è il mio faccione che è una cosa ridicola, perché in alto c'è chi taluttasse sotto il mio faccione 2 metri per 2 metri, è un non manifesto in realtà, però volevo che almeno sul manifesto una testa di cazzo ci fosse, e così ecco realizzato l'effetto, insomma.
La reazione che ha normalmente un tuo spettatore a teatro generalmente diversa da quella di chi magari ti segue a casa, perché se viene a vederti lo fa perché magari è appassionato oppure ti segue, un tuo fan, eccetera. Tu come governi le emozioni che nel frattempo chi è in sala esercita, magari ridendo oppure magari rimanendo un po' più basito alle tue battute?
No, io afferro il gol dello spettatore nei primi 3 secondi e non lo mollo per 2 ore. quindi sono bravino in questo. 20 anni, diciamo, di attività sul palcoscenico, questo è quello che si verifica, e devo dire che ogni monologo in realtà è un dialogo col pubblico, ma il pubblico, quando diventa gruppo, diciamo, e collettività, eccetera, apprezza moltissimo quando sul palco c'è qualcuno che sa il suo mestiere, insomma, è tutto qui, e quindi è una gioia reciproca da una parte proporre cose divertenti, dall'altra vedere che il pubblico si diverte. Nel caso della satira poi è ovvio, la satira divide, la satira come dire, se la prende coi pregiudizi, e a volte il pregiudizio fa velo alla risata, nel senso che qualcuno toccato nell'intimo, nelle sue credenze più profonde, resta turbato e magari lì per lì non ride, però è l'inizio, come dire, di una piccola conversione, poi va a casa, ci ripensa e magari cambia il modo con cui vede le cose, no? È la funzione dell'arte, l'arte ti lascia libero di valutare le cose, di decidere poi in coscienza, insomma, no? È anche il suo bello, e non a caso gli spazi vengono sempre più ristretti, insomma, perché il potere, e per potere intendo alcuni uomini politici in particolare collegati al sistema economico e alla Chiesa in particolare, certi uomini politici vogliono invece dirti cosa devi pensare, come devi comportarti, decidere per te dalla culla alla tomba, e quindi è opportuno che cresca un movimento, diciamo così, di controinformazione e anche di ribellione a questo andazzo, che è un andazzo neofascista che stiamo subendo in Italia, contro il quale io mi ribello, insomma.
Secondo te è possibile però che si riesca a creare un movimento, visto che c'è poco spazio nell'informazione per questo movimento, diciamo?
Tu sei Michelangelo o Giulio?
Tutte e due. È la voce di tutte e due assieme.
Siamo al varco, Valerio. Allora, certo che è possibile, è anche auspicabile e necessario, e l'unica risposta possibile all'andazzo è una risposta di tipo collettivo. Il teatro ricrea questo tipo di collettività, anche se in misura minore. Televisione potrebbe fartelo fare in maniera maggiore, ed è per questo che te lo tolgono, perché non si vuole, passi un modo diverso di vedere le cose. Nel mio monologo in particolare io fornisco alcuni strumenti per poter decodificare la realtà in maniera più analitica e più puntuale, e quindi anche il discorso che ti viene fatto normalmente, il racconto, tu puoi, come dire, decodificarlo e interpretarlo in maniera migliore. Il racconto in particolare di come colleghi politici di destra americani, neocon, da 30 anni con i loro think tank plurimiliardari hanno messo appunto una sorta di 5 tecniche con le quali è possibile plagiare l'uditorio. E io racconto queste 5 tecniche, faccio vedere come Berlusconi le conosca perfettamente, faccio vedere come il PD e Veltroni non le conoscano affatto, e infatti sbagliano qualunque tipo di mossa, faccio vedere come la Chiesa le conosca e le applichi da 2000 anni al suo racconto su Cristo, e infatti la storia è molto avvincente, e faccio vedere come a un certo punto, quando il pubblico parteggia per me, perché io racconto le vicende della censura, eccetera, e ovviamente idealmente un pubblico giovane di mente, insomma, si schiera a favore di chi subisce un sopruso, è che in quel momento io blocco la narrazione e faccio vedere che anch'io sto raccontando la mia vicenda usando quelle 5 tecniche. Quindi, nonostante avessi appena spiegato del loro pericolo, il pubblico ci stava cadendo di nuovo, perché sono tecniche micidiali che ti coinvolgono emotivamente, tu non te ne accorgi e finisci automaticamente per aderire in maniera acritica a quello che ti sta raccontando, che ti viene raccontato. E quindi è uno spettacolo di cui sono molto orgoglioso, perché è la demistificazione totale. Il pubblico deve essere messo in grado di poter decidere su un fatto in base al fatto, non in base a come il fatto viene raccontato. C'è una grande differenza, insomma, e io vedo che la tendenza, diciamo così, alla regressione psicologica del pubblico, e quindi al pubblico che cerca un condottiero senza macchina, senza paura, che gli dice cosa deve fare, no? Il condottiero che poi diventerà il capo espiatorio di domani. Ecco, questa tendenza del pubblico italiano oggi è molto accentuata, in una caso è un periodo neofascista. Io pensavo che la cosa fosse terminata nel ventennio fascista, e ci siamo di nuovo, ci siamo. Quindi occorre aprire gli occhi e muoversi tutti insieme.
L'appuntamento quindi stasera e domani con Daniele Luttazzi a teatro?
Sì, sì.
Grazie mille.
Grazie.
Sono sempre Valeria, eh? Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
La prima parte di Zainet termina qua. Ringraziamo Daniele Luttazzi per essere stato con noi. Ora ci fermiamo un attimo, ci risentiamo fra poco per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Sempre e non ripresentarti più. Fai pure conto di non avermi conosciuto mai. Era solo pensare di avere a che fare con figli di puttana come te. Già mi passa la voglia di stare al mondo, tanto tutto il mondo è così. Hai mai dato senza ricevere? Sei mai sincero nei rapporti che hai? Hai, dai, dai, bye, bye. Scordati. Sai, sai perché hai mai dato senza ricevere? Sei mai sincero nei rapporti che hai, hai, dai, dai, bye, bye. Scordati di me, sai, sai perché.
Mi sono spiegato, no, fottermene, no, non voglio amici come te. Fossi l'ultimo che ho, ti dispiace sentirmi dire così? Perché allora non hai fatto niente?
Pensi mai prima di parlare?
Le cattiverie che dici le senti? Sai come mi devo comportare? Perché diavolo guardi me? Racconti mezze verità, insisti che sei cambiato. Tranne te, per te non conta nessuno. Come fai?
Hai mai dato senza ricevere? Sei mai sincero nei rapporti che hai, hai, dai, dai, bye, bye. Scordati di me, sai, sai perché. Hai mai dato senza ricevere? Sei mai sincero nei rapporti che hai, hai, dai, dai, bye, bye. Scordati di me, sai, sai perché.
Ma tu non stare a guardare mentre gli altri costruiscono, insistono, e se falliscono sanno che destino per primo sgambetterà e smetterà se prenderai decisione al riguardo. Hai una buona ragione, sei un chiacchierone, vivi in questa dimensione oppure no? Pensaci, stanno cercando di confonderti, farti passare perché a torto marcio e forti. Non sanno accettarti per quello che sei realmente. Escludono chi non è come loro, chi è come loro mente. Fa finta di niente, sempre semplicemente meglio non averci a che fare.
Fino a se stessi, chiuso con me stavolta per sempre e non ripresentarti più. Fai pure conto di non avermi conosciuto mai. Era solo pensare di avere a che fare con figli di puttana come te. Già mi passa la voglia di stare al mondo, tanto tutto il mondo è così.
ascoltato questa canzone che si chiama Mezze Verità dei Sottotono. Anche questa canzone era stata censurata. Ringraziamo tantissimo Daniele Luttazzi che è stato con noi e anche naturalmente Michelangelo Giulio che hanno realizzato l'intervista. E noi abbiamo raggiunto però il nostro inviato da Genova, ovvero Giorgio Comola. Pronto?
Ciao Valeria.
Ciao Giorgio. Allora, cosa succede questo fine settimana in quel della Liguria?
Partire da stasera sarà Biagio Antonacci che raggiungerà il Teatro Carlo Felice per farci ritrovare a noi fan le emozioni e le sensazioni che distinguono la sua musica con il suo tour Il Cielo a una sola porta. Invece il 6 marzo al Politeama Genovese verrà Marco Travaglio, ci presenterà il suo nuovo spettacolo Promemoria. Infatti il giornalista torinese racconta in questo suo nuovo testo 15 anni della storia italiana, cercando di mettere in luce questo periodo quasi definito appunto ai confini della realtà. Per quanto riguarda invece le mostre, alla Fiera Internazionale di Genova da oggi fino al 2 marzo si terrà Arte a Genova, una buona occasione per gli interessati di arte moderna e contemporanea, mentre invece dal 5 al 7 marzo si terrà come Agno Energetica, il salone dedicato all'energia sostenibile in tutte le sue forme e fonti. Quest'anno i convegni saranno più di 30 e si conteranno 300 espositori tra le varie aree tematiche disponibili all'interno di questo salone. Infine, oltre alla mostra dedicata al cantatore genovese Fabrizio De André, a Palazzo Ducale è stata prorogata fino al 13 aprile la mostra Luce e Colore di Lucio Fontana. Sarà un altro appuntamento sempre per quanto riguarda l'arte contemporanea.
Perfetto, grazie Giorgio, sei stato preciso e chiaro, ti ringraziamo molto. E noi diamo uno sguardo invece alle classifiche, le classifiche della settimana. Oggi il tempo è tiranno, cara India, abbiamo poco tempo per dire tutto insieme. Cominciamo con la classifica dei libri. Alla quinta posizione troviamo La ragazza che giocava con il fuoco di Larson Stieg. Alla quarta posizione Un sabato con gli amici di Andrea Camilleri. Alla terza posizione La regina dei castelli di carta, sempre di Larson Stieg. In seconda posizione una nuova entrata che si chiama Che scarpetta di Patricia Cornwell. E in prima posizione Gli uomini odiano le donne di Larson Stieg.
Per quanto riguarda la musica invece, alla quinta posizione troviamo Rap and Roll di J-Ax. Alla quarta posizione Alla mia età di Tiziano Ferro, scendendo alla terza posizione Compilation di Amici si chiama Scialla. Alla seconda posizione Neck, Un'altra direzione, giungendo così alla prima posizione Bruce Springsteen, Working on a Dream.
Vediamo invece la classifica dei film. Mi fa ridere che scendiamo alla terza posizione, invece era al podio, vabbè, però così anche un'interpretazione diversa e nuova. La classifica dei film, quali sono i film più visti questa settimana?
Alla quinta posizione troviamo Questo piccolo grande amore, alla quarta posizione Bride and Worse, alla terza posizione Inkheart, alla seconda posizione X, salendo alla prima posizione Il curioso caso di Benjamin Button.
Uno sguardo ai film in uscita questa settimana, da quest'oggi, in realtà escono sempre il venerdì, troviamo Giulia non esce la sera di Giuseppe Piccioni con Valeria Golino, I Love Shopping, una commedia simpatica tratta dall'omonimo libro, Iago con Laura Chiatti e Nicolas Vaporidis dal regista di Come tu mi vuoi, ed è una rivisitazione dell'Otello in chiave moderna e italiana, vedremo come sarà. E poi La siciliana ribelle e ancora L'onda, che era già stato presentato in anteprima al Torino Film Festival, è ambientato in una classe tedesca dove un professore insegna cosa significa un regime totalitario, naturalmente un film drammatico, pare molto bello. Uno sguardo anche a cosa succede al Teatro Eliseo a Roma, prosegue l'intervista fino al 1 marzo all'Eliseo di Roma di Natalia Ginzburg ed è una produzione del Teatro Stabile di Firenze, mentre al Piccolo Eliseo continua Il ragazzo e la sua betoniera per la rassegna Teatro e Carcere. Dal 3 marzo ci sarà Alessandro Gassman, che tra l'altro la nostra giovane reporter Benedetta di Roma ha intervistato e che sentiremo proprio il giorno del suo debutto, ovvero proprio martedì 3 marzo. Direi che abbiamo detto tutto, possiamo dare spazio ancora alla musica, visto che abbiamo in seconda posizione Neck, lo riascoltiamo in un suo successo del passato, Se io non avessi te.
Zainet, la radio che fa scuola.
Yes sir. Viaggio dentro me e poi non molla mai. Se io non avessi te, alternative avrei? Qualcuno ha detto già che non funzionerà, ma io non cambio idea, do retta solo a me. Scelgo e riscelgo te. Chiuso in sé, vegeta e non lo sa, che se non dai non hai, e ti convinci poi che solo non ce la fai.
Termina qua, l'appuntamento si rinnova per la prossima settimana, lunedì, dove parleremo di stampa studentesca. Peraltro abbiamo qua India, che è stata proprio la nostra inviata speciale ad Alessandria, dove c'è stato un convegno legato proprio alla stampa studentesca. Adesso noi vi salutiamo, ringraziamo naturalmente Alessandro che ha curato la parte tecnica e naturalmente vi rinnoviamo l'invito a seguire Zainet per lunedì. Ciao a tutti.
Side on the road, and into this life we're born.